La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
E abbiamo proprio iniziato in maniera molto, come dire, fedele alla scaletta e al, diciamo, al copione. L'ouverture, di questo film, molto celebre, altrettanto celebre la commedia musicale, il musical da cui era tratto, ci facciamo raccontare tutto dal nostro esperto Marcello Gerardi che abbiamo al telefono. Ci sei?
Sì, Fabrizio, buongiorno, sono qui.
Buongiorno a te Marcello e ben ritrovato qui dalle parti di radiocittaperta.it. Allora,
Grazie.
per i pochi che probabilmente, insomma, magari non sanno l'età nostra, giustamente, che non hanno riconosciuto l'ouverture di cui abbiamo ascoltato per intero l'esecuzione, di quale film si parla oggi?
Parliamo di Jesus Christ Superstar di Norman Jewison, un film che sicuramente è epocale. E, diciamo, rappresenta la prima rock opera fatta al cinema. Poi ne seguiranno altre altrettanto celebri come Hair, Phineas
Tommy.
Foreman, come Tommy, di Ken Russell e diverse altre. Comunque questa è la prima che appare. È un film, a mio parere, che non è esente da difetti, ma sicuramente ha un impatto. Ed ebbe allora un impatto importante, anche se fu subito causa di polemiche enormi tra cattolici conservatori e cattolici progressisti e anche tra laici stessi, insomma, che misero in discussione la qualità del film. Rivisto dopo 50 anni, il film mantiene sicuramente un suo fascino visionario, girato nel deserto della Palestina, diciamo, di Israele.
Quindi quasi proprio nei luoghi
Nei
raccontati dal
luoghi proprio
Vangelo,
della Terra
insomma.
Santa, nei luoghi, fu una scelta proprio loro, del regista, dei scenografi, di andare proprio in Israele, in un luogo semidesertico dove ci sono delle rovine. Tra l'altro l'inizio del film è molto suggestivo perché si inquadrano lungamente queste rovine e si vede un autobus nel deserto che arriva, si ferma e escono tutti attori.
Tutti i componenti
Hippies,
della
tutti i
compagnia.
componenti addirittura il film forse vuole lasciare il dubbio se sono degli attori davvero di una compagnia o se invece è semplicemente un gruppo di hippies, volutamente, insomma, però probabilmente si tratta di una compagnia di attori che va lì finalizzata alla costruzione di quest'opera. Ora, c'era comunque stato un precedente importante, cioè nei primi anni 70 Broadway aveva spopolato appunto la versione teatrale e prima c'era stato addirittura nel 70 un LP famoso con la voce di Ian Gillan
Di
appunto dei Deep
Purple,
Purple
sì.
che interpretava Gesù Cristo.
Quando abbiamo affrontato il 1970, ne feci ascoltare qualche brano proprio per
Immagino.
rispettare la nostra cronologia.
Certo, certamente. Quest'album è un grande successo, come un grande successo ebbe la rappresentazione teatrale, dove pure misero le mani Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, musica e testi, ebbero sicuramente una rilevanza, insomma, e al teatro a Broadway spopolò. Il film, anche se fu concepito in parte con modalità diverse, tant'è vero che Tim Rice si dissociò, è comunque sostanzialmente rispettoso di quella che era l'opera. L'opera, peraltro, che è stata ripresa nel 2014 e anche nel 99 a livello teatrale più volte, e nel 2014 recentemente, per esempio, è stata rappresentata anche in Italia.
Sì,
Io ho
certo,
avuto modo di
con
rivederla.
Frankie Energy che faceva Erode, giusto? Tra
Esattamente,
l'altro
sì.
facendo anche la sua porca figura, se vogliamo.
Sì, è sempre con Ted Neely invecchiato che faceva la figura, insomma, interpretava Cristo.
Bene.
Allora, ripeto, il film è squilibrato sicuramente, ha degli squilibri, ma è sicuramente un'opera rock potente. Innanzitutto per la musica che, se anche non particolarmente, a mio parere, originale, è sicuramente suggestiva, è sicuramente un'operazione riuscita, insomma, soprattutto per le scenografie che sono moltissimo sui campi lunghi, cioè si vedono queste immagini, addirittura personaggi a quasi a centinaia di metri di distanza che vengono,
Zoomati poi, certo.
come per esempio è il caso del vero protagonista del film, che è Giuda, un Carl Anderson strepitoso, che ha un notevole carisma, che si presenta subito come un contestatore, diciamo, un seguace ma contestatore di Cristo. Di
una
cui,
specie di grillo parlante, se vogliamo.
Una specie,
no?
di grillo parlante, ma al suo tempo quasi una specie di rivoluzionario zelota, o una specie di, adesso, insomma, sicuramente il riferimento era la Black Panther, no? Un, diciamo che allora esistevano, il movimento delle Black Panther, che anche con le sue accezioni di violenza, e viene visto come da una parte saccente e provocatorio e dall'altra come un uomo capace di riflettere sulla ambiguità di questa figura di Cristo, che in effetti il film presenta come totalmente umanizzata, cioè Cristo non fa miracoli. Gli vengono richiesti dai suoi seguaci, ma lui non li fa.
Anche dai suoi oppositori, perché
anche dai suoi oppositori, come vedremo nella fase processuale, da Erode a Pilato, praticamente lui si rifiuta di farlo, quindi è una scelta precisa. Io trovo, diciamo, sicuramente affascinante questo film, anche rivisto dopo tanti anni, e non esente appunto però da questi proprio, se vogliamo, anche immagini kitsch, no? Certi balletti sono veramente superati. È chiaro che è un manifesto della cultura hippie dell'epoca.
È un figlio dell'epoca, certo.
È un figlio dell'epoca, però che a mio parere è invecchiato peggio di un capolavoro come Hell. Un po' probabilmente perché la regia di Milos Forman era di qualità superiore. E fu fatto un po' di anni dopo.
Poi sai che c'è il discorso di Air, è molto legato alla tragedia del Vietnam, quindi diciamo c'è anche un riscontro di cronaca che sicuramente colpisce lo spettatore.
Che colpisce lo spettatore, e nello stesso tempo probabilmente Air aveva degli interpreti ancora più efficaci, ho avuto l'impressione, almeno diciamo, la percezione che mi rimase fu quella. Sicuramente la figura di Cristo, Ted Neely, per carità, dirigente ed accurato, è una figura che, per esempio, nei confronti di Giuda appare un po' sottotono, mentre molto ben partecipata e molto ben realizzata è la figura di Maria Maddalena.
Ma infatti era proprio qui che ti aspettavo.
Sì, sulla sua inquietudine, tra l'altro una cantante anche di valore.
Ivan Elliman, sì. Tra l'altro nel 72 aveva fatto uscire un bellissimo disco di cui abbiamo parlato l'anno scorso, proprio parlando degli album del 1972. Ma infatti una cosa che vorrei sottolineare con te, perché diciamo è inutile che parliamo della trama del film, che insomma
certo.
quanto di più conosciuto ci possa essere, anche se ovviamente poi la modalità del racconto è molto originale o perlomeno particolare.
Io
è proprio questo che vorrei che tu analizzassi più in profondità, cioè hai già parlato del fatto che Giuda è in buona sostanza il protagonista vero di questo film.
Assolutamente sì.
Ma io sottolineerei proprio il fatto che due figure che nella storia del cristianesimo sono sempre state considerate controverse, se non addirittura come dire negative, sono quelle maggiormente messe in evidenza, quindi Giuda e Maria Maddalena, che sono i due personaggi per i quali è difficile non parteggiare in questo film, insomma sicuramente il loro punto di vista
proprio rappresenta il loro punto di vista.
È secondo me che è proprio la forza di questa pellicola, cioè il volere un po' rimescolare le carte.
Ed è anche il motivo per cui il film fu fortemente avversato all'epoca, perché fu considerato addirittura blasfemo dai cattolici tradizionali. Nel 99 invece fu riabilitato dal Vaticano e nel Giubileo del 2000 per esempio fu rappresentato ed anche in forma teatrale a Roma. Quindi venne trasmesso il film in varie occasioni ed anche quindi fu pienamente rivalutato, quindi ci sono voluti molti anni.
Anche però, se però va detto che il pontificato di Karol Wojtyła era quanto di più come dire nazional popolare poteva esserci, quindi rientrava proprio secondo me nelle operazioni di marketing.
Sì, entrava nelle operazioni di marketing
che il Vaticano ha voluto celebrare con il papato di Wojtyła, con le grandi udienze del mercoledì che sono nate con lui, insomma,
ma c'erano comunque sicuramente dei fermenti anche la Chiesa Cattolica, che non sono mai venuti meno, che poi vediamo bene che poi successivamente si sono realizzati, no, nel corso del tempo. Comunque, diciamo, il film allora fu un pugno nello stomaco e attenzione, anche molti laici, tipo per esempio la rivista Positif francese, lo stroncò, cioè disse che in cambio di un paio di balletti molto ben realizzati, soprattutto quello, diciamo, soprattutto il canto, sì, si riferiva soprattutto al canto di Maria Maddalena, un paio di scene e anche di balletti. Il film, insomma, era un'operazione commerciale assolutamente priva di anima e di senso, che non chiariva qual era la posizione del regista nei confronti della divinità, e che quindi comunque era un'operazione spiccatamente legata all'epoca, ai suoi fermenti culturali. Il che non è necessariamente però un difetto,
un'accezione negativa, certo.
Non
certo.
È necessariamente positive, la vide come una appunto positive, come si direbbe, in accezione negativa. A mio parere questa ambiguità invece al film dona qualche fascino, perché effettivamente, a parte ci sono delle immagini molto suggestive, ma per esempio io ritengo che la parte forse migliore del film sia quella dell'orto dei Getsemani.
Sì, tra l'altro con una bellissima citazione dell'ultima cena del cenacolo di Leonardo.
Sì. Non solo la citazione pittorica, sì, leonardesca, sì, ma ci abbiamo anche dei riferimenti a Pasolini che sono molto evidenti, perché nella vestizione, nel modo di vestire per esempio degli stessi romani, ma anche degli hippies che sono insomma i seguaci di Cristo, c'è qualcosa che già era stato ripreso da Pasolini nel Vangelo secondo Matteo, certe vesti, certi stracci che portavano,
sì, sì, proprio i tessuti,
la scelta dei tessuti anche delle donne, quello che era, è sicuramente similare al Vangelo secondo Matteo.
Comunque ricordo, Marcello, a proposito dell'impatto che ebbe su cosiddetta opinione pubblica, soprattutto in un paese cattolico come l'Italia, sì, io ricordo ragazzino, diciamo fresco di oratorio, comunque di catechismo, eccetera, eccetera, rimasi veramente sconvolto nel vedere, e positivamente sconvolto, nel senso che era qualcosa, sì, che mi avvicinava molto, cioè lo consideravo qualcosa che mi avvicinava molto al, come dire, ad una lettura del Vangelo più umana, che era quello che mi interessava, forse insomma era anche più facile perché era più ruffiana.
Il fascino del film è questa umanizzazione di Cristo, e questa anche
i dubbi, sua
incapacità, i dubbi che si pone, questa è la cosa più moderna, è un film moderno sicuramente, ed è se vogliamo anche quello che c'è di interessante in questo film, per esempio il fatto che Giuda gli dica no, dobbiamo combattere contro i romani, tu c'hai forza, c'hai carisma, perché non lo fai, dobbiamo combattere contro le ingiustizie, c'è la povertà, lui candidamente dice io non ho strumenti per combattere la povertà, che purtroppo c'è sempre stata, non ho quella forza per combattere la povertà. E io ci vedo in certo senso, visto che insomma qui parliamo di un'opera rock, la messa in scena dell'utopia, dei limiti dell'utopia che la musica rock a quei tempi rappresentò.
Certo.
Cioè lui in certo senso, Cristo ci vuol dire io sono quello che sono rappresentante di questa cultura, sono una espressione di questa cultura, perché sappiamo bene che nella cultura hippie la cristologia era comunque presente ancor prima diciamo di Jesus Christ Superstar, ecco. È una cosa che è sempre convissuta con la cultura hippie, questo cristianesimo radicale, questo cristianesimo primitivo, e lui dice io non ho gli strumenti, non sono un rivoluzionario, nel senso che non ho la capacità di agire se non con la cultura, se non con la convinzione, se non con la predicazione.
Ma poi in maniera, se vogliamo, anche più banale, semplicemente il voler affermare una cosa che disse Rolling Stones, ma che ovviamente non avevano fatto, sì, la scoperta, it's only rock and roll but I like it, nel senso, cioè, sì, è comunque qualche cosa, anche la figura di Gesù Cristo, superstar, è proprio già nel, sì, titolo stesso, è qualche cosa per cui il personaggio supera la potenza del suo agire o del suo operato.
Sì, sì, sì,
ed è molto moderno anche questo, se ci pensiamo.
È molto moderno, diciamo i riferimenti poi alla modernità sono, sicuramente c'è un riferimento al conflitto israelo-palestinese,
Certo.
Si vedono i famosi carri armati che accerchiano Giuda, che scappa nel deserto.
Passano due caccia israeliani proprio noleggiati caccia, sì, per esatto. L'occasione.
Quindi ci fu anche accusa di antisemitismo,
cioè, tanto beh, vabbè, ma ovviamente lì in mezzo potevano tirar fuori
dei problemi. Sì,
sì, sì. Poi, insomma, all'epoca ci si schierava problemi. Con molta più facilità.
Con molta più, sì, anche con molta più nettezza, anche spesso con più superficialità. Quello che è interessante, diciamo, è questa figura di Giuda, che poi è quello che risorge. Cioè, la cosa più blasfema è che dalla morte risorge Giuda, che fa un balletto in cui chiede ancora conto a Cristo: ma sei convinto di quello che hai fatto? Ma che dici? Ma Maometto è lì con te? Ma Buddha è lì con te? Ma era proprio questo modo truculento di morire che era necessario?
Non era meglio darmi retta?
Non era meglio venire, per esempio, in questa epoca, gli dice, dove con i mezzi di comunicazione di massa avresti avuto molta più capacità di diffusione del tuo verbo? Questo, ad esempio, è un aspetto moderno, anche se il balletto che lo accompagna è molto kitsch.
Ma è volutamente kitsch, molto kitsch.
È volutamente kitsch.
Cioè, però se tu ci pensi, erano gli anni del glam rock, erano gli anni di Ziggy Stardust.
Lo inquadriamo, sì, ma non è, infatti non lo trovo particolarmente fastidioso. Trovo più grottesche e fastidiose, per esempio, le fasi di Pilato e di Erode, no?
Sì.
Le trovo volutamente, è chiaro che vogliono dare uno schiaffo allo spettatore.
Non solo, e vogliono proprio dare una sensazione di sgradevolezza.
Di sgradevolezza, sì, sì.
Partigiana, se vogliamo. Insomma.
Sì, 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 infatti, però è una semplificazione del film. Mentre
certo.
Le scene migliori sono quelle appunto nel deserto, sono quelle di Giuda e di Cristo quando sono soli, sono quelle di Maria Maddalena, che appunto accoratamente si pone il problema che rapporto posso avere d'amore con quest'uomo. Io sono cambiato, sono un'altra donna, però probabilmente se lui accettasse, non so, di amarmi, dice, io mi rigirerei dall'altra parte, perché lui è figlio di Dio, insomma. Quindi la Elliman sicuramente fa un'interpretazione importante che già notai allora, no? Forse Giuda e la Elliman, insomma, furono figure che
bucano lo schermo, come si dice in questo caso.
Che bucano lo schermo.
E a proposito di Yvonne Elliman, che nella pellicola che racchiude più di 40 brani, ricordiamo, un film totalmente cantato, cioè un film in cui non c'è una parte recitata.
Sì.
La Elliman ha un ruolo molto importante anche a livello di numero di brani da lei interpretati.
Sì.
Ce ne sono tre in particolare in cui lei spicca più del resto del cast. C'è quello famoso di I Don't Know How to Love Him, appunto,
sì.
Che
sì.
Interpreta la difficoltà che ha questa donna di trovarsi.
Sì, che poi viene presentata come una prostituta.
Certo.
E disincantata, che invece riacquista attraverso l'amore del Cristo una sua dimensione di donna proprio vera e propria, una sua fede, se vogliamo, nel suo tempo fede nell'amore, insomma, che aveva perso. Quindi è una figura, sicuramente una bella figura. Insomma,
tra l'altro è quella che a un certo punto, in un altro brano che si chiama Could We Start Again, è proprio quella che dice: ma non facciamo ancora in tempo a riavvolgere
esatto.
Il nastro e ripartire,
si vorrebbe ricominciare.
Ed anche esatto. Quella è molto bella come idea,
sì,
perché
sì.
Quante volte nelle nostre vite non abbiamo pensato di aver fatto il passo più lungo della gamba, oppure abbiamo fatto un errore per il quale
certo.
Però il brano che secondo me anche musicalmente meglio rende l'idea e restituisce il valore dell'interpretazione di Yvonne Elliman è Everything's Alright, che vorrei
sì.
Condividere con te all'ascolto,
sì, sì.
Che è il brano in cui diciamo tutte le capacità seduttive di Maria Maddalena vengono esplicitate in questo brano,
sì.
In cui lei insomma cerca di farlo rilassare,
di
ungerlo
sì,
con
sì,
degli unguenti che lo possano un pochettino
sì.
Ritemprare. Nel frattempo
sì, sì.
Ovviamente tutto ciò suscita la scandalosa reazione
di Giuda che dice che l'unguento è costosissimo,
poteva utilizzarlo per fare del bene
sì,
agli altri,
del bene agli altri, infatti.
Quindi io
sì, sì.
Senza altre incertezze proporrei l'ascolto di Everything's Alright nell'interpretazione appunto di Yvonne Elliman, Carl Anderson e Ted Neely, dalla colonna sonora del film Jesus Christ Superstar. Radio Città Aperta, 14:29.
to get worried, try not to turn on to problems that upset you. Don't you know everything's all right? Yes, everything's fine. And we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget all about us tonight.
Everything's all right, yes, everything's all right, yes.
Sleep and I shall soothe you, calm you, and anoint you for your hot forehead. Then you'll feel everything's all right, yes, everything's fine. And it's cool and the ointment's sweet for the fire in your head and feet. Close your eyes, close your eyes. Everything's alright, yes.
Surely you're not saying we have the resources to save the poor from their lot. There will be poor always, pathetically struggling. Look at the good things you've got. Think while you still have me, move while you still see me. You'll be lost and you'll be sorry.
Chiudi gli occhi e rilassati, questo era l'invito di Maria Maddalena a Gesù Cristo, appunto cercando di farlo rilassare, farsi coccolare, tra virgolette, delle sue amorevoli mani, sotto lo sguardo, come dire, severo e molto, molto, molto rigido,
polemico,
se vogliamo, di Giuda. Brano Everything's Alright, la caratteristica cadenza in 5/4, che è un tempo un po' particolare, disparo, un po' quello di Take Five di David Brubeck, che rende tutto molto più movimentato, sembra quasi un brano di Burt Bacharach per certi versi. Comunque, insomma, al di là della figura di Maria Maddalena e di Giuda, di cui abbiamo parlato diffusamente.
Sì, dobbiamo anche sottolineare, diciamo, il ruolo di, sì, un po' sottotono, ma comunque efficace, di Ted Neely, no? Perché in fondo, rivedendo il film, cioè la sua predicazione di umanesimo comunque appare, no? Come quando, per esempio, arrivano i soldati ad arrestarlo, soldati tra l'altro attrezzati pure non solo con spade, ma pure con mitra, fucili e così via, per tanto per non farci mancare il riferimento alla
guerra in Vietnam. Alle, certo.
Sì, e non solo alla guerra in Vietnam, insomma, comunque alla modernità. E sembra che la ribellione, diciamo, sia la scelta che vorrebbero fare i discepoli. Lui li ferma, dice: non vedete che tutto è finito, che la violenza non ha senso, e che comunque sia, diciamo, in ogni caso le persone più umili e comunque sarà di loro il regno dei cieli, no? Quindi il messaggio cristiano, da una parte di rassegnazione, ma dall'altra di speranza in un futuro, insomma, accappare soprattutto da questo.
E poi
questa,
insomma,
diciamo,
anche il messaggio pacifista e non violento.
Il messaggio pacifista, perché è un film profondamente intriso del messaggio pacifista. Questo è il film che lo rende ancora, se vogliamo, più moderno.
E anche, diciamo, la non violenza,
la
disobbedienza civile, se vogliamo.
Esatto, contrapposta appunto a quella che in Giuda viene vista, ed era molto attuale, insomma, come un'irruenza che era tipica delle Black Panthers, che avevano molte ragioni, no, per ribellarsi, ma che spesso erano tacciate di estremismo e soprattutto, se vogliamo, anche di una certa supponenza, no? Quindi non farsi comprendere dagli stessi neri stessi, insomma, e coloro che l'avrebbero dovuti seguire, che era comunque un'avanguardia rivoluzionaria che poi in quegli anni era ancora forte, e quindi nei primi anni 70, insomma, in America avevano una rilevanza, un'importanza. Quindi questo messaggio tutto sommato passa nel film, anche se alla fine il protagonista vero è Giuda, che rinfaccia appunto a Cristo le sue mancanze, la sua inefficienza,
le sue contraddizioni,
ecco. E su questo è un film estremamente moderno, e questo fu considerato, allora lo ricordo bene, blasfemo.
Ma sì, perché poi si metteva in dubbio anche, diciamo, la stessa missione,
la natura
di Gesù Cristo della
la
terra,
missione
sulla terra.
È la natura, diciamo, divina del Cristo, tant'è vero che anche questo viene messo in discussione, ed anche questo è un segno di modernità, di laicità. Non dobbiamo dimenticare che dopo alcuni anni Martin Scorsese, sulla falsa riga, che se non ci fosse stato questo film,
bravissimo,
forse non ci sarebbe stata L'ultima tentazione di Cristo, che è stupendo, ed è un film veramente che sempre su questa...
Figlio di questa cultura.
Figlio,
certo,
di questa cultura, ovviamente più disincantata, che va appunto oltre gli anni Ottanta, che però è impregnato di criticità e di laicismo. No, però un bellissimo film.
A questo punto, visto che ci siamo, spenderei qualche parola sul regista Norman Jewison, che indubbiamente dei grandi film, diciamo, nel suo carnet.
Allora, dei grandi film e anche dei non grandi film. Allora, cominciamo a dire che il primo film importante che appare è sicuramente La calda notte dell'ispettore Dibbs.
Scusa se
dove appunto in maniera molto moderna viene rappresentato anche il conflitto razziale, quindi è un film importante quello lì. Cioè, tra l'altro c'era Sidney Poitier,
colonna sonora di Quincy Jones con Ray Charles,
Quincy
per
Jones,
la cronaca,
sì, esatto, e tra l'altro era nel periodo che poi dopo poco ci darà Indovina chi viene a cena, che sarà
lo stesso Sidney Poitier,
considerato, insomma, capostipite della, se vogliamo, della lotta al razzismo, no? Però dalla parte della gente bene, no? Quindi fu considerato pure un film liberal, in senso
quasi
anche
radical chic, certo,
quasi radical chic, però è un film, secondo me, importante, perché metteva in luce certe contraddizioni. Poi Violinista sul tetto, a mio parere, cioè almeno per quello che ricordo io, non mi dette un grande impatto, e quindi mentre Stregata dalla luna, per esempio, un film commedia che verrà con Cher dopo alcuni anni, era un film molto godibile. Però ecco, non è che Jewison era sicuramente, a parte che era di origine canadese, no? Ma comunque non era figlio di quell'intelligenza, diciamo, intelligenza che vogliamo definire liberal progressista, e che comunque era figlia della nuova Hollywood. Cioè lui è anche abile, perché è un'operazione, non dimentichiamo mai che è un'operazione che Hollywood fa coscientemente sull'onda, diciamo, dei film, dei nuovi film della nuova Hollywood, di quelli di cui anche abbiamo parlato in passato. Da Easy Rider in poi si crea un filone di modernità e di, se vogliamo, di contestazione, comunque, perché c'è la contestazione. L'immagine, per esempio, plastica del Cristo che entra nel tempio occupato dai farisei e getta per terra
tutte le bancarelle, certo.
Tutte le bancarelle, è un preciso atto di accusa al consumismo, anche se vogliamo molto esplicito, e che è fedele al Vangelo.
Ma infatti la cosa che mi fa sorridere è quando tu parlavi di come è stato sdoganato all'epoca del Giubileo del 2000, che poi invece è la rappresentazione proprio più plateale di quanto il consumismo si sia ingoiato.
Ma perché si vive di contraddizioni, perché le immagini del Papa che trovi in tutte le edicole, no?
Sì,
soprattutto intorno al Vaticano, tutti i santini, tutte le statuine, cioè che questo è il mondo è pieno di contraddizioni. E Giulison ha il grande merito di rendercelo già allora noto, no?
E poi io non trascurerei anche un altro paio di film della sua filmografia.
Sono
il caso Thomas Crown con un grande Steve McQueen.
Sì, c'era Steve McQueen, sì, quello pure era un buon film.
E tra gli ultimi da lui diretti ricordiamo anche Hurricane, dedicato alla figura di Rabin Carter, il pugile imprigionato ingiustamente.
Quello non l'ho visto.
Lì c'è un Denzel Washington ovviamente stellare, e poi insomma c'ha il merito di tirar fuori questa storia ricordata a suo tempo anche da Bob Dylan.
Fece un bellissimo brano su Hurricane. Sì, Juison, appunto, ripeto, fa parte dell'ala liberal del cinema americano, ma a differenza di altri registi come Dennis Hopper,
Al Ashby,
non è veramente un regista indipendente.
No,
un regista fortemente legato al business. Questa operazione di Jesus Christ fu pianificata in maniera molto scientifica, proprio anche come botteghino, e tant'è vero che, ripeto, Tim Rice si ritirò, disse che, ed era l'autore insomma dei testi,
mentre invece le musiche erano di Andrew Lloyd Webber.
Esattamente, ma Tim Rice si rifiutò proprio di partecipare. Comunque, insomma, rimane un'opera importante, un'opera che io consiglio di vedere.
E di ascoltare, soprattutto.
E di ascoltare, no, di vedere e di ascoltare, perché qui si vede e si ascolta. E sicuramente un'opera che, insomma, rimane nella storia del cinema. Insomma.
Poi la potenza di certe immagini è veramente, inimitabile per certi versi. Insomma, ha fatto scuola per tanti aspetti.
Ha fatto scuola, sicuramente, appunto, parliamo di Scorsese. E non è poco, insomma.
Caspita. Caro Marcello, 14:42, come sempre, mai come in questo caso, mi dispiace perché si sarà capito, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici avranno capito che sono particolarmente fomentato da questo film
e dalle
sue musiche, però mi corre l'obbligo di richiamarci entrambi all'ordine e quindi di espletare le due formalità che contraddistinguono il finale della nostra rubrica in prima visione, che come sempre si occupa di pellicole di 50 anni fa. In questo caso Marcello Gerardi ci ha parlato di Jesus Christ Superstar, riduzione cinematografica dell'omonimo musical e appunto opera rock, per usare un termine a noi familiare. Rubrica che porta il titolo di Visti in prima visione perché per l'appunto Marcello, oltre ad essere un esperto di cinema, fu testimone proprio personale, fisico, dell'uscita di questi film di cui parliamo all'epoca della loro prima proiezione nelle sale cinematografiche, insomma sul grande schermo, e quindi ci ricorda sempre il cinema in cui lui ebbe l'opportunità di vedere questa pellicola.
Allora, esisteva un cinema che si chiamava Luxor ed era tra Pineta Sacchetti e Prima Valle, ed era un cinema di prima visione, quelli che adesso avremmo chiamato di prima visione.
Certo.
Lo vidi lì, e questo era un bellissimo cinema, molto spazioso, con una galleria, mi ricordo lo vidi nella galleria, ed era una galleria spaziosa con uno schermo splendido. Questo cinema drammaticamente nel 1975 fu divorato dalle fiamme.
Penso
e non è più risorto.
Grazie.
C'è un cinema di prima visione, l'unico che c'era nella zona, diciamo, tra Pineta Sacchetti e Prima Valle, che fu divorato dalle fiamme e mai più ricostruito.
Che peccato. Mentre invece, se mi permetti, faccio anche io un piccolo riferimento autobiografico. Io lo vidi l'estate successiva all'uscita sul grande schermo, in quelle che erano le classiche proiezioni estive nelle arene. Lo vidi, credo che si chiamasse Arena Superga di Ostia, e rimasi sconvolto dal fatto che metà del pubblico conosceva le canzoni a memoria. Sembrava già una piccola anticipazione di quello che sarebbe successo con Rocky Horror Picture Show, se ci pensiamo bene.
Che è del 75.
Ed debbi proprio questa clamorosa, come dire, botta in pieno stomaco, perché appunto reduce da catechismo, comunioni, cose del genere, trovarmi di fronte a questa lettura del Vangelo fu per me veramente sconvolgente.
Sì, anche se vogliamo, diciamo, dirla tutta, diciamo brevemente, era il periodo delle messe beat, no?
Sì, però sai,
dalla fine degli anni 60, insomma, anche a Roma, ricordo, c'erano molto spesso queste, e per esempio molto spesso dei complessi e accompagnavano proprio le funzioni religiose. Io mi ricordo molto bene di aver assistito alla nascita di un complesso prog che poi è diventato famoso in Giappone e anche in Italia ha avuto i suoi quarti di nobiltà, che era Metamorfosi. E ricordo questo complesso, ero tra l'altro amico del bassista, e questo, insomma, non solo ha avuto i dischi, diciamo, sono di culto in Giappone, ma ha partecipato a un sacco di festival prog per almeno 20-30 anni ed è considerato, insomma, le sue opere abbastanza importanti, originali in quel filone. E questo è nato a Sant'Alessio, dove c'era una di queste messe, appunto, beat moderne. Quindi era un periodo,
di grande fermento.
Jesus Christ Superstar nasce in un contesto socioculturale che non è più quello che c'è adesso, ma è un contesto, appunto, proprio di quegli anni, l'humus culturale di quegli anni, di quella cultura hippie che comunque in quegli anni, con i suoi pregi e con i suoi difetti, rappresentava una valenza culturale fondamentale per la nostra società e per l'Occidente in genere.
Quindi, detto quello che riguarda l'esperienza personale di Marcello a livello di visione di questo film, l'ultimo passaggio è quello del giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dal webzine Slow Cult e Lento Fluido del Sapere, di cui è storico collaboratore. Che voto gli diamo?
Qui forse ti deluderò, ma per me è un 3,5.
No, ma me lo aspettavo. Io ovviamente sarei stato più generoso, ma so di non essere molto obiettivo, quindi sì, va benissimo, no, così. Il tuo 3,5 vale il mio 4, ecco.
Sì, infatti, certo.
Allora, caro Marcello, nel salutarti ovviamente avvisiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che la puntata di lunedì prossimo non andrà in onda perché è il lunedì dell'angelo e ce ne siamo tutti a fare la gitarella fuori porta, quindi ci risentiremo poi per la puntata successiva del 17.
Certo.
Ti saluto ringraziandoti per il tuo puntuale appuntamento di questa bellissima rubrica che, come sai, suscita molto interesse e molto, come dire, il piacere dell'ascolto. Ci salutiamo inevitabilmente con Superstar, il brano in cui è protagonista Giuda, Carl Anderson, il vero protagonista di questa pellicola.
Certo.
Grazie ancora e tanti auguri di buona
Pasqua. Grazie a te, anche tanti auguri anche a te e buon proseguimento.
Jesus Christ. think beside yourself was a pick of a crop. Buddha, was he where it's at? Is he where you are? Could Mohammed move a mountain, or was that just PR? Did you mean to die like that? Was that a mistake? Or did you know your message that would be a record breaker?
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.